partiamo dal concetto che il concorso è uno strumento antichissimo utilizzato sempre per scegliere il progetto, il miglior progetto possibile per quel momento e per quel luogo in cui è bandito. È una selezione competitiva tra idee diverse, dove appunto una specie di contratto, fai conto, che dove praticamente i progettisti, la comunità dei progettisti mette a disposizione del bene comune le proprie capacità di interpretare il tema. Dall'altra parte il committente cede parte della propria sovranità sull'opera per una scelta di qualità dei luoghi. In Europa chiaramente questo è lo strumento che è utilizzato fortemente, in quasi tutte le opere pubbliche vengono, quantomeno le opere pubbliche vengono progettate attraverso un concorso e il risultato chiaramente è un risultato di grandissima qualità e non solo, nel senso che i concorsi servono, io dico sempre che i concorsi non si perdono mai, si vincono soltanto, perché o li vinci e realizzi o altrimenti comunque hai fatto una grande esperienza progettuale che ti serve nel tuo futuro di professionista. E oltre a questo appunto ci sono le generazioni di architetti che possono crescere attraverso i concorsi e anche un'industria delle costruzioni che evolve perché attraverso i concorsi si fa della ricerca. Cosa succede? Qua adesso noi siamo in un momento un po' di trapasso tra il vecchio codice degli appalti e quello nuovo. In realtà in Europa noi abbiamo la stessa normativa ormai da tanti anni, che era la vecchia direttiva 18 del 2004, e che in Italia appunto è stata recepita attraverso il DLGS 163, dove praticamente il ricorso al concorso è abbastanza blando, nel senso che nell'articolo 91 recita: quando le prestazioni riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico, artistico, bla bla bla, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o di idee. E chiaramente non viene fatta alcuna prescrizione da questo punto di vista e quindi spesso e volentieri le amministrazioni hanno ritenuto di non ricorrere a questo tipo di procedura. La legge delega che è stata fatta l'anno scorso al governo per recepire le nuove direttive europee, che sono la 23, la 24 e la 25, la situazione non era tanto migliore, nonostante tutte le promesse che ci sono state fatte dalle persone che seguivano per conto del governo la stesura del codice degli appalti, dove si diceva faremo un codice nuovo fatto da 50 pagine soltanto, con una soft law, quindi che si applica attraverso linee guida, in realtà non, questa cosa qui non è venuta, non si è venuta a concretizzare, quindi praticamente è stata fatta una legge delega dove appunto si parla un po' di qualità dell'architettura e questa legge delega si è sfociata nel codice degli appalti. C'ho un errore di coso, aspetta, vabbè, allora sono saltate delle pagine. Comunque il Consiglio dei Ministri del 3 marzo scorso ha approvato un codice degli appalti che è una blanda riscrittura del 163 e tra l'altro è per certi aspetti molto peggiorativo. Speriamo che nelle commissioni di Camera e Senato questo testo possa essere corretto, perché ci sono alcuni punti abbastanza critici, come quello per esempio che viene reintrodotta la cauzione per i progettisti, cosa che invece prima noi eravamo esclusi. La soglia, diciamo, di trattativa privata viene portata da 40 a 150 mila euro. Gli operatori che devono essere invitati in questi casi sono stati ridotti al 3 a posto che 5. E quindi i principi di trasparenza, qualità, concorrenza della direttiva 18 che sono stati ripresi nelle direttive 23, 24 e 25 con l'introduzione anche del principio di voler favorire e aprire il mercato alle medie, piccole e micro imprese, di fatto fino adesso è stato abbastanza disatteso. Un'altra cosa secondo me peggiorativa di questo codice degli appalti è che nelle linee guida ANAC che erano state emanate lo scorso anno, sì, nel 2014 in realtà, si faceva riferimento per stabilire l'importo a base d'asta dei servizi di progettazione e quindi anche dei concorsi doveva essere stabilito attraverso il DM 143 e questo era tassativo, tant'è che questa cosa qui ci ha consentito come ordini spesso e volentieri di intervenire sulle amministrazioni che mettevano a bando delle progettazioni a dei prezzi assolutamente che non si capiva da come venivano fuori. Invece col fatto che dovevano essere obbligati a esplicitare il modello di calcolo col 143, questo ci ha consentito di essere abbastanza di intervenire abbastanza pesantemente anche sulle amministrazioni. E questo rimando alla 143 praticamente non esiste più nel nuovo codice, quindi adesso speriamo che in qualche maniera di poter intervenire nell'ottava commissione di Camera e Senato. E comunque quello che è successo finora è che in Italia l'interpretazione della normativa è stata diversa e quindi si sono privilegiati l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e con il possesso di requisiti tecnici e economici più che altro, che hanno di fatto escluso la gran parte dei professionisti da questo mercato. Questo mercato praticamente si è completamente ingessato e si è distorto. Noi ci siamo fatti del male da soli perché pratichiamo degli sconti che arrivano fino al 90%, ma questo è soltanto colpa nostra. Quindi il risultato di quello che è successo in Italia è una distorsione del mercato, una scarsissima qualità progettuale, un difficile controllo dei costi, una mobilità professionale assente perché praticamente non c'era accesso al mercato dei lavori pubblici e quindi da qui la fuga e l'abbandono dei giovani talenti che magari vanno all'estero. Quindi ricorrere poi al concorso di architettura è una scelta eticamente giusta a prescindere dal quadro normativo. E io dico sempre che appunto scegliere attraverso il concorso è una scelta responsabile e democratica, figlia di una società moderna e aperta che riconosce nel merito, nelle pari opportunità e nella competenza i valori fondanti. E che siccome spesso i concorsi li vincono i giovani, chiaramente è una società che crede che investire nelle giovani generazioni sia l'unica maniera per guardare al futuro con un po' di serenità. Le tipologie di concorso, a me non piace parlare di concorsi di idee perché spesso e volentieri si risolvono in un grandissimo lavoro da parte degli studi che non arriva da nessuna parte, quindi parliamo di concorsi di progettazione. I concorsi di progettazione possono essere a inviti o con prequalifica, quindi sulla base di requisiti tecnici, di risorse umane e quant'altro. Solitamente si ha una buona qualità progettuale e di contro abbiamo tutta questa lista che è il non rispetto delle pari opportunità, quindi mobilità professionale assente, fuga e abbandono dei giovani talenti, scarso impatto sul territorio perché chiaramente le comunità non sono portate a discutere sui progetti, questi progetti vengono presi e imposti in pratica al territorio. E sono tempi più lunghi perché c'è tutta la fase rispetto al concorso aperto, c'è tutta una fase di verifica dei requisiti, di scelta dei due progetti di punta o di solo tante altre cose. I concorsi secondo me sono quelli aperti e quindi c'è il concorso aperto in una fase con la possibilità di formare un ATP in caso di vittoria e quindi risolvere il problema dei requisiti che viene posto a monte lo si pone a valle. Quindi c'è una grandissima partecipazione, una qualità progettuale quindi elevata, massimizzazione del merito perché chiaramente vince il progetto migliore e solitamente lo vincono i giovani, per cui valorizzazione dei giovani talenti e partecipazione e condivisione perché chiaramente se il bando viene fatto sulla base di un percorso partecipato che viene fatto prima, i cittadini coinvolti si sentono in qualche maniera responsabilizzati e fanno loro quest'opera pubblica. Ci sono gli altissimi costi per i partecipanti che sono magari a volte 5 volte tanto il costo di realizzazione del manufatto che si mette a concorso. Un piccolo aneddoto, adesso il governo Renzi farà dei concorsi, tra virgolette, di idee, in realtà sono quasi di progettazione, per 35 scuole innovative da fare in giro per l'Italia. E vengono chiesti praticamente, a parte che non si dà certezza dell'incarico finale, ma quello che viene richiesto sono per esempio 4 tavole a 1, che è un impegno enorme dal punto di vista degli studi. Io ho stimato, e abbiamo cercato anche come Consiglio nazionale di intervenire sull'unità di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, facendogli presente che 35 concorsi aperti, se vogliamo fare un conto di soddisfazione, ci saranno almeno 60 partecipanti a concorso per un investimento medio dai 3.000 ai 5.000 euro a concorso, a partecipante. La cifra investita complessivamente sono tra i 16 e i 13 milioni di euro da parte dei progettisti. Questo penso che sia veramente uno spreco di energie che non ci possiamo permettere. La cosa bella, il concorso, quello che noi proponiamo, che è il concorso aperto in due fasi, quindi una prima fase molto light e una seconda fase invece dove vengono invitati pochi studi che vengono a quel punto retribuiti con dei sostanziosi rimborsi spese. Abbiamo un sacco di pro, che è la grande partecipazione, perché nella prima fase si partecipa con pochissimo, quindi si favorisce la partecipazione degli studi. Controllo dei costi, perché chiaramente adesso poi magari vi spiegherò in che modo, per esempio, in Alto Adige in Svizzera ci si regola per questo tipo di concorsi. Massimizzazione del merito, perché chiaramente vincono i migliori, valorizzazione dei giovani talenti, partecipazione e condivisione e costi contenuti per i partecipanti, che è una cosa secondo me molto importante. Tempi sono leggermente più lunghi di quello a una fase, ma come, insomma, per quella che è la nostra esperienza si allunga di 1 o 2 mesi al massimo. Quello che, ecco, questo l'ho chiamato la nuova frontiera, cioè il partenariato pubblico-privato. Chiaramente noi, sempre più nel prossimo futuro, le opere pubbliche saranno realizzate con il partenariato pubblico-privato, con la finanza di progetto, perché il pubblico non ha denari da investire e quindi questa è un'opportunità che può cogliere l'ente pubblico per realizzare le proprie opere. Però qui c'è un problema, perché è vero che è un privato che investe, ma è un privato che investe a fronte di un ritorno che vi sarà, che sarà pagato o dall'ente attraverso un affitto, oppure dai cittadini attraverso il pagamento dei servizi che vengono erogati da dall'opera che viene realizzata. E chiaramente quindi è vero che magari viene realizzato con dei soldi pubblici, con dei soldi privati, ma fondamentalmente i soldi che ripagano l'intervento vengono da una fonte collettiva, o sono pubblici o comunque vengono dai cittadini. Quindi sarebbe secondo noi opportuno che vi fosse una gara di evidenza pubblica per individuare il progetto, indipendentemente dall'operatore che lo realizzerà. E in realtà in questi casi, come dopo vi farò vedere a Bologna, cosa succede? Che l'operatore, cioè diciamo il pubblico, intende esperita la gara di evidenza pubblica con l'individuazione del soggetto attuatore dell'intervento, attuatore e finanziatore dell'intervento. Cosa è successo in altri paesi che si sono affidati prima di noi al partenariato pubblico-privato? Hanno visto che tutto sommato la qualità dell'architettura che veniva fuori da queste opere era piuttosto bassa. Quali sono i principi alla base di un concorso aperto? Beh, innanzitutto il riconoscimento del merito, perché vince il progetto migliore, le pari opportunità perché al concorso aperto possono partecipare tutti, la trasparenza perché il concorso è un percorso, se ben strutturato, assolutamente trasparente e virtuoso. I vantaggi per la comunità, innanzitutto la qualità degli spazi che si vengono a progettare. Identità e appartenenza, perché attraverso dei percorsi di partecipazione e di condivisione con i cittadini interessati, le persone si appropriano di questa opera. Cultura e consapevolezza, perché comunque il concorso è un'operazione culturale e quindi contribuisce a sviluppare un dibattito sull'architettura, sulla qualità dell'architettura, e contribuisce a far crescere la cultura delle persone verso la cura dei propri luoghi. gli elementi positivi sono quello di scegliere un progetto e non un progettista, che sono cose molto banali, molto, molto semplici. La possibilità di scegliere tra più soluzioni, perché quando uno va a comprare una lavatrice o una macchina va e confronta prezzi e qualità. Consentire il ricambio generazionale tra progettisti, anche qui è una cosa fondamentale, consente un maggiore controllo del procedimento e dei costi e favorisce la partecipazione della comunità. Cosa succede a Bologna? Bologna è una città un po' strana da questo punto di vista. In 35 anni sono stati fatti 3 concorsi diversi sulla stazione, sulla stazione ferroviaria, e la stazione è ancora lì, siamo in attesa. L'ultimo concorso è stato vinto da Rastai Sozaki e forse si realizzerà se riusciranno a vendere le aree dismesse delle RFI. Caso molto emblematico è quello della manifattura tabacchi, che è un concorso molto importante dei primi anni 90, che è stato vinto da Quaroni e Cuppini. Le Ferrovie dello Stato gli hanno pagato fino al progetto esecutivo, poi in realtà alcuni anni dopo l'operazione è stata portata a conclusione da Aldo Rossi, che era stato uno dei progettisti esclusi dalla prima fase. Noi abbiamo un assessore che è un nostro collega, un urbanista, professore al Politecnico, professore a Mendrisio, che non crede nei concorsi. Ritiene che i concorsi siano uno strumento di una società autoritaria, e mi citava in un colloquio che ho avuto pubblico con lei appunto il periodo del fascismo in Italia, dove sono stati fatti tanti concorsi, e dice che non è la migliore soluzione. Quindi noi ci siamo dovuti scontrare un po' con questo tipo di impostazioni, perché avere le amministrazioni pubbliche dalla nostra parte è fondamentale. Quello che è successo in Alto Adige, che sono più di 20 anni che si fanno concorsi per tutte le opere pubbliche e adesso vi ricorrono spesso anche i privati, quello che è successo in Alto Adige è successo perché la provincia autonoma di Bolzano ha creduto per prima nella validità dello strumento. E quindi è fondamentale avere le proprie amministrazioni che siano quantomeno in sintonia. Quindi noi abbiamo un po' ragionato. E allora nel 2011, io sono diventato presidente nel 2011, abbiamo deciso di varare una piattaforma informatica per i concorsi online, che è la piattaforma archibo.it. Approfittando di questa piattaforma abbiamo detto: beh, bisogna buttarla sulla cultura, bisogna iniziare a far vedere che i concorsi si fanno per essere realizzati. E quindi abbiamo organizzato una mostra insieme al Consiglio Nazionale con Europa Concorsi, che insieme a noi ha fatto una sezione apposita del sito, e abbiamo fatto questo evento culturale, questa mostra di 10 anni di architettura realizzata su concorso, chiamandolo un po' banalmente come è andata a finire. L'abbiamo presentata al SAIA del 2011 e abbiamo ricevuto circa un centinaio di progetti. Tra questi progetti ne abbiamo selezionati 3 e abbiamo chiamato i progettisti a illustrare le loro opere. E questo è lo stand che avevamo fatto al SAI, che si chiamava La Bella Architettura. Uno dei progetti selezionati era questo di Map Studio di Magnani e Pelzel di Venezia per il concorso per la Torre di Porta Nuova all'Arsenale di Venezia. Loro sono partiti da qui, è un concorso under 40, e adesso Magnani e Pelzel sono uno studio italiano molto importante, stanno realizzando delle cose molto interessanti in Italia. Quindi questa era la conferenza. L'altro studio che avevamo selezionato è Calderano e Zanovello di Bolzano, per questa scuola elementare di lingua tedesca, particolarmente bella. Dobbiamo dire che abbiamo selezionato tutte delle bellissime opere, magari poco conosciute, che poi sono state invece molto, molto valorizzate. La terza opera è dello studio OBR di Genova, uno studio che ha aperto una sede anche a Londra adesso, è stato uno spin-off dello studio di Renzo Piano, con questo museo di Pitagora a Crotone. Dopodiché lo stesso anno abbiamo lanciato un piccolo concorso di idee in occasione di un workshop internazionale che era stato fatto a Bologna per approfondire i rapporti tra città e campagna, quindi la zona periurbana della città, che si chiamava Rural City, Abbiamo avuto 90 proposte da praticamente mezza Europa. Ha vinto questa ragazza che è Aleksandra Blaževska, macedone, che lavorava in Svezia e che adesso lavora da Aldo Cibic. Hanno vinto gli altri premiati, li vedete lì, erano tutti ragazzi molto giovani, un po' di spagnoli, un po' di italiani, tra cui anche Thomas Ghisellini, che è un architetto che sta uscendo prepotentemente alla ribalta in questi anni. Questo era il progetto dell'Aleksandra Blaževska. Dopodiché, un anno dopo, l'associazione commercianti di Bologna è venuta da noi con il bando di Rural City. E ci ha detto: ci ha organizzato il concorso per la riqualificazione del mercato di Natale di Bologna, che si svolge sotto la Basilica dei Servi, si chiama il mercato di Santa Lucia. E noi abbiamo detto: ma molto volentieri lo facciamo, perché noi la nostra piattaforma la mettiamo a disposizione di chiunque. E quindi abbiamo organizzato questo concorso, si sono presentati una novantina di progettisti, hanno vinto questo studio di Roma, Bianchi Veneto, con questo bel progetto che adesso vedrete realizzato. E ecco, il mercato prima era così, era tutta una serie di baracchine fatte più o meno artigianalmente, e il progetto di Bianchi Veneto è questa serie di moduli in legno che sono smontabili, quindi ogni diciamo, espositore poi se lo tiene e lo rimonta l'anno prossimo, con questo bellissimo tappeto di luce che c'è lungo il portico. E ecco, questa è la vista da Strada Maggiore. Mi sembra un progetto molto bello, la cittadinanza l'ha fatto proprio e si è veramente riqualificata questa fiera di Santa Lucia. Qualche mese dopo abbiamo organizzato insieme al Comune di Bologna questo concorso Orti per Tutti, che erano lo studio di tre orti in posizioni differenti, un orto urbano, un orto periurbano, un orto in campagna. Anche qui si sono presentati a questa selezione 70 progettisti, cioè 70 gruppi, e questo è quello che ha vinto, un gruppo di Rovereto, anche loro abbastanza giovani, e adesso stanno realizzando il primo orto. E questo è un po' il nostro fiore all'occhiello. Il concorso internazionale di progettazione in due fasi per il Memoriale della Shoah di Bologna. C'è da dire che abbiamo avuto la fortuna che il presidente della comunità ebraica è un nostro iscritto, e quindi con lui è venuto all'ordine. Noi non ci conoscevamo, tra l'altro, ci siamo accordati in meno di 30 secondi, perché ha detto subito: concorso in due fasi internazionale, ok, facciamo. E l'abbiamo fatto, un grande risultato, perché abbiamo avuto 284 progetti presentati in prima fase, dove bisognava presentare soltanto una a tre. Una piccola relazione, eventualmente un video, e in seconda fase sono stati invitati quattro gruppi a presentare, diciamo, in fase tradizionale, quindi cartacea. La prima fase è stata tutta online, due elaborati a uno e un piccolo computo metrico. C'è Simone Cola, che poi parlerà dopo di me, che era in giuria. Il presidente è stato Peter Eisenman, che ha fornito la sua opera da New York. Quindi la giuria si è riunita in parte all'Ordine di Bologna e in parte era via Skype, un po' a Roma e in collegamento con Peter Eisenman. Una cosa divertente, un aneddoto, diciamo, che noi alla fine del concorso, alla fine, diciamo, della prima fase, abbiamo mandato i codici di accesso al sito a tutti i giurati, in modo che così potessero scaricarsi i progetti e guardarseli. E Peter Eisenman ha detto: non ci penso nemmeno. E quindi abbiamo dovuto trovare uno stampatore a New York, che gli ha stampato tutti i 284 progetti, che li hanno portati. Dopodiché, insomma, ci siamo coordinati. Hanno vinto questi architetti di Roma: Onorato Di Manno, Andrea Tanci, Gianluca Sist, Lorenzo Catena, Chiara Cucina, che sono uno solo di loro, Andrea Tanzi, è un libero professionista, gli altri sono collaboratori di studio, quindi delle, tra virgolette, partite IVA. Loro da qui in poi costituiranno uno studio associato, sono stati già invitati da Florim a fare un'installazione a Milano presso il loro showroom, sono stati a sto punto iperpubblicati e hanno fatto questo bellissimo progetto con queste due torri di Korten che vogliono richiamare i dormitori dei lager. Una cosa bella è che il progetto realizzato è molto più bello dei render, cosa che a volte non è detto che accada. Quindi questo, diciamo, questo era il progetto di prima fase, questo quello in seconda. È stata fatta una bellissima mostra all'interno della sala mostra di Bologna, è stata più di un mese. Quindi le persone hanno potuto vedere tutti i progetti completamente, perché la fase della mostra è fondamentale per le persone, per rendersi conto di quello che è stato presentato, come verifica del lavoro della giuria, ma anche come per i progettisti, per vedere appunto quello che hanno fatto gli altri e confrontarsi con le idee degli altri. Questa era la premiazione appunto. Dopodiché i lavori, allora è stato bandito il 27 gennaio 2015, ed è stato inaugurato il 27 gennaio, giorno della memoria, 2016. Dovevamo avere i tempi contingentati. Si è svolto tutto molto bene, nel senso tutto nei tempi. Non c'è stato, durante i 40 giorni di lavoro, non c'è stato nemmeno un giorno di pioggia, né un giorno di vento, quindi è stata una cosa fantastica. Queste sono le fasi costruttive. Ecco, questo è il memoriale realizzato il giorno dell'inaugurazione, un po' di foto. Questi siamo noi dell'ordine, un po' di commissione cultura, un po' di commissione concorsi, che ci siamo fatti la foto. Questo è qualche giorno dopo e il lavoro secondo me è particolarmente, particolarmente bello. E poi se uno ci va a vederlo è pieno di gente che si fa le foto, è diventato una specie di set fotografico questo memoriale. Cosa stiamo facendo adesso? E qui vado a concludere. Riprendiamo il discorso del partenariato pubblico-privato. Il Comune di Bologna aveva partecipato a un bando del MIUR per la riqualificazione di alcune scuole. Adesso non vi sto a spiegare tutte le cose. A un certo punto noi veniamo a sapere dai giornali che era stato fatto un accordo per fare queste 5 nuove scuole a Bologna attraverso un percorso innovativo dove praticamente il Comune conferiva a un SGR, una società di gestione e risparmio che sarebbe stata individuata attraverso un bando europeo, qui la gara di evidenza pubblica, dopodiché l'SGR si sarebbe potuta comportare esattamente come un privato, scegliendo i progettisti, scegliendo le imprese come meglio le pareva. Fatto sta che tra i finanziatori di questo bando innovativo c'era anche la nostra Inarcassa. E allora noi abbiamo scritto alla presidente dell'epoca, alla Muratorio, dicendo facciamo un concorso, mettiamo i soldi noi, ci mettiamo quasi 5 milioni di euro, vediamo di fare un concorso. La Muratorio risponde un po' piccata che i progetti già ci sono, noi facciamo, grazie a un insider al Consiglio Comunale, riusciamo ad avere un po' di documenti, scopriamo che in realtà i progetti non ci sono, non è stato nemmeno nominato un RUP, non c'è niente, portiamo questi documenti ad Inarcassa a quel punto punta sul vivo, o comunque insomma pensando di essere stato un po' presa in giro, diciamo così, dice va bene, ok, allora sponsorizziamo i concorsi. E quindi abbiamo fatto un protocollo d'intesa con il Comune, gli ordini professionali, per far sì che si facessero 5 concorsi di progettazione in 2 fasi aperti, dove praticamente il vincitore alla fine della seconda fase si andava a cercare gli eventuali requisiti qualora non li avesse. Adesso stiamo portando avanti il primo concorso e speriamo di arrivare fino in fondo. Come funziona questa cosa qui? Funziona che il MIUR ha dato 5 milioni, il Comune conferisce all'interno del fondo 15 milioni di patrimonio, quindi di edifici. Inarcassa mette 4 milioni, Invimit non si sa quanti ne mette. Questo faranno sì che si individuerà attraverso una gara di evidenza pubblica all'SGR, che costituirà il fondo immobiliare. Il fondo immobiliare costruirà le scuole, le gestirà e valorizzerà il patrimonio. Nel frattempo il Comune darà un canone di locazione, dopodiché dalla gestione usciranno in teoria degli utili. Noi ci siamo inseriti all'interno di questa procedura e praticamente attraverso la fondazione Inarcassa consegneremo i progetti preliminari delle scuole al SGR, che all'interno del bando per l'individuazione dell'SGR c'è il vincolo di affidare la progettazione definitiva ed esecutiva al vincitore del concorso. Questo secondo noi è un bel risultato, è come si dovrebbe operare sempre nell'ambito del partenariato pubblico-privato. Va bene, questo ve l'ho detto. Ecco, questa è la nostra piattaforma concorsi, che attualmente non ha nessun evento in corso, ma andiamo giù, vabbè, uguale, non è un problema. Comunque potete andare sulla piattaforma concorsi e guardare all'interno dei vari concorsi, dei vari eventi che ci sono stati, vedere anche, ci sono tutti i bandi, ma ci sono anche, Alessandro mi sono perso il programma, vabbè è uguale, c'è l'ultima pagina soltanto, riaprire il PowerPoint, ecco questo qua, esatto, perfetto. Si può entrare qui dentro, guardare i progetti, guardare domande e risposte, insomma tutta la gestione dei progetti, dei concorsi avviene attraverso questa piattaforma. Infine vi segnalo questa pagina Facebook, che è articolo 79, che era l'articolo del regolamento edilizio del Comune di Bologna, dove si diceva concorsi per qualsiasi cosa, concorsi urbanistica e architettura per qualsiasi cosa. E in fase di aggiornamento del RUE, di questo regolamento urbanistico edilizio, nelle osservazioni noi gli abbiamo fatto presente che l'articolo 79 era stato completamente disatteso e gli abbiamo chiesto di cancellarlo. Dopodiché abbiamo aperto questa pagina Facebook dove si parla di concorsi, la potete vedere, visitare, ci sono delle cose interessanti. Grazie.